Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Rieccoci cari amici radioascoltatori su Radio Kerygma, un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Mi emoziona sempre questo sottotitolo preso dal Salmo Vate la pesca, non me lo ricordo più, che caratterizza proprio tutta una serie di emozioni che un po' fanno parte della vita di ciascuno di noi. E quindi mi piace sempre ricordarlo, proprio il Salmo visto come questo canto della mamma, del papà, dei nonni, di quelle persone che ci vogliono bene, che ci hanno dato tutto nella vita, perché poi alla fine quando si è piccoli quell'emozione di quella piccola ma così importante attenzione del canto ci caratterizza proprio e ci accompagna per tutta la vita. Bene, siamo sempre al Salmo lunghissimo, l'89, essendo lunghissimo non lo leggiamo ogni volta integralmente perché sennò non riusciamo a tirarci fuori. Siamo al versetto 16, ne ascoltiamo qualcuno e poi commentiamo.
Salmo 89. La promessa messianica, fedeltà divina e apparente fallimento. Maschil. Di Ethan Ezrahasita. Beato il popolo che ti sa acclamare, o Yahweh, e che cammina alla luce del tuo volto. Gioisce tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia si gloria. Sì, sei tu lo splendore della nostra potenza, e con la tua benevolenza tu elevi la nostra fronte. Sì, proprio Yahweh è il nostro scudo, il Santo di Israele, il nostro Re. Allora parlasti in visione ai tuoi fedeli dicendo: ho fatto re un adolescente invece di un guerriero. Ho innalzato un giovane dal popolo. Ho trovato Davide, mio servo. Col mio santo olio l'ho consacrato. Perciò la mia mano sarà stabile su di lui ed il mio braccio lo fortificherà.
Il versetto 16, come abbiamo sentito, ci dice: beato il popolo che ti sa acclamare, o Yahweh, e che cammina alla luce del tuo volto. Il salmista non nomina il popolo che lo sa acclamare, perché il pleonastico è il popolo di Israele, ed è un popolo beato. Ecco, questo io direi... sento una sorta di invidia nei confronti di questo popolo, di questa gente, una profonda invidia, perché in questo versetto, come in tanti altri versetti della Bibbia, si nota l'orgoglio di essere parte di questo popolo eletto da Dio. cioè il creatore del cielo e della terra, il creatore di ogni minima parte che riempie l'universo, e ha scelto questo popolo, e questo popolo si sente appunto beato perché riconosce la bellezza di questa inclusione, si sente beato perché lo sa acclamare. Non è semplicemente un'elezione, certamente il fatto di acclamare Dio è una risposta alla vocazione, a una vocazione divina. È il Dio che chiama il suo popolo per essere da lui acclamato. Ma c'è anche il fatto della risposta, non è soltanto la vocazione, è anche la risposta. E allora possono venire in mente quegli episodi della nostra vita in cui o la mamma o il papà ci hanno chiamato e siamo andati gioiosi, magari in una vacanza, in un momento di festa, così c'è stato un momento e c'era questo incontro gioioso con il tuo genitore, perché riconoscevi in lui la sua bontà, il suo desiderio di fare parte di te, di essere parte di te, e tu di essere parte di lui. E quindi c'è questo incrocio gioioso, simpatico, affettuoso, che caratterizza dei sentimenti che vanno al di là di quello che è l'impatto esclusivamente fisico. C'è proprio un ricongiungersi, un ricongiungimento, un qualcosa che va al di là della nostra capacità fisica, ed è stupendo questo. Allora, beato il popolo che ti sa acclamare, cioè beato quel popolo che sa veramente rispondere alla tua vocazione e quindi è capace di seguirti, e quindi è capace di lodarti, e in questa lode c'è lo scambio di amorosi sensi, come direbbe Foscolo. E ti sa acclamare o Yahweh, o Dio che sei, Yahweh, io sono, o Dio che sei, o io sono, o essere. Beato questo popolo che cammina alla luce del tuo volto, non cammina per conto suo, ma cammina alla luce del volto di Dio. E quindi è un popolo che è profondamente coinvolto nella questione di Dio. Veramente, veramente stupendo, veramente stupendo. Versetto 17: gioisce tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia si gloria. Questo popolo sa acclamarlo, si riconosce come popolo di Dio, riconosce Dio come parte di sé, e quindi c'è anche un'altra benemerenza: gioisce tutto il giorno nel tuo nome. Non gioisce delle cose che fa, delle cose che riceve, del tempo libero passato nel divertimento e nel sollazzo, ma gioisce tutto il giorno, quindi anche quando lavora, anche quando si occupa di cose per la sopravvivenza, nel nome di Dio. C'è una continua adesione. Nella tua giustizia si gloria, e nell'amore di Dio prova la gloria. Ma è stupendo, fossimo noi cristiani così attaccati a questa parola.
Thank you.
ci riprendiamo dal versetto 18. Sì, sei tu lo splendore della nostra potenza, e con la tua benevolenza tu elevi la nostra fronte. E allora continua questa lode e questa dolce sottomissione, perché è una dolce sottomissione. Gesù poi parlerà di Dio come Padre e ci insegnerà ad invocarlo Padre nostro che sei nei cieli, ma proprio deriva da questa consapevolezza esclusivamente ebraica, cioè di far parte dell'amore di Dio, di essere parte di questo amore, di non essere gettati lontano, ma di essere parte. Sì, sei tu lo splendore della nostra potenza. E quindi c'è proprio la presenza di questo Dio in mezzo a questo popolo che lo avvolge proprio, una presenza avvolgente, protettiva, dolce, serena, serafica. E con la tua benevolenza tu elevi la nostra fronte. Ed è proprio questa partecipazione di Dio alla vita del suo popolo che permette al suo popolo di avere qualcosa di particolare, che è la benevolenza. E quindi anche se questo popolo è sottomesso, ma non è sottomesso, fa parte, partecipa della gloria di Dio. La sottomissione diventa un partecipare dell'amore di Dio, della gloria di Dio. E quindi Dio diventa benevolenza nei confronti del suo popolo e questa benevolenza eleva la fronte del suo popolo. Cioè chi è sotto lo sguardo di questo Dio può alzare la fronte, può alzare lo sguardo. Può essere orgoglioso. Questa è la cosa veramente straordinaria. Questo salmo fa venire la pelle d'oca, è di una bellezza strepitosa, ci dà una speranza enorme. Sì, proprio Yahvé è il nostro scudo, il Santo di Israele, il nostro Re. E continua appunto questa partecipazione del popolo. È proprio commovente come il popolo di Israele si senta popolo e quindi sono tutti aggregati, tutti uniti. E non è che poi vadano tutti d'accordo, assolutamente. Anzi, noi cristiani cattolici, abbiamo il Vaticano che ha tutti i dicasteri così, per cui c'è un magistero che ci dice cosa dobbiamo pensare, come dobbiamo pensare, cosa dobbiamo dire. E quindi è più facile andare d'accordo, anche se poi alla fine, pur mantenendo rispettando queste indicazioni, esistono focolarini, catecumenali, comunione, liberazione, azione cattolica, eccetera, eccetera. Tutti quanti hanno un loro modo di esprimere la propria fede, che a volte va un po' in contrasto per i campanilismi di ogni tipo, eccetera, eccetera. Gli ebrei, invece, hanno ognuno un proprio rabbino. Esistono tantissime sette all'interno della conformazione ebraica. E quindi i modi di pensare variano in continuazione. I rabbini si incontrano per discutere sulla rivelazione dei libri sacri e ognuno porta il suo modo di interpretare e quindi ci sono seguaci che si comportano in modi assolutamente differenti gli uni dagli altri. Nel vestire, nel rituale, nella proclamazione della parola, nel pensiero, nell'attuazione, eccetera, eccetera, sono profondamente separati da un certo punto di vista, da un punto di vista teologale e espressamente interpretativo. Tuttavia sono un unico popolo, fortissimo, con un'aggregazione spirituale fortissima. E questo è veramente invidiabile. E possono quindi dire sì, proprio Yahvé è il nostro scudo. Sei tu lo splendore della nostra potenza. Yahweh è il nostro scudo, il santo di Israele, il nostro re. Quindi Yahweh mette insieme tutto il suo popolo e dà a tutto il suo popolo una dignità regale assolutamente unica. Ed è veramente interessante questo. Dio per l'ebreo è proprio al centro della sua attenzione. Recentemente mi è capitato di ascoltare discorsi di vario tipo dal punto di vista del nostro percorso ecclesiastico e devo dire che rimango sempre più male, perché siamo sempre più portati a guardare il particolare e a perdere la dimensione centrale del Cristo. E questo un po' va contro questo salmo. Per cui siamo molto attenti, eccessivamente attenti al problema, alla necessità del singolo, dimenticando che sopra tutti e comunione di tutti, minimo comune multiplo di tutti, è Gesù Cristo. Se noi avessimo questo, potremmo dire: sì, proprio Cristo è il nostro scudo, il santo di Israele, il nostro re. Ed essere veramente tutti più coesi, più uniti. Oggi l'inganno sociale sta entrando gravemente anche all'interno della Chiesa. E per cui nascono tutta una serie di problematiche che vengono affrontate separatamente una dall'altra. Certamente qualcuno dovrà interpretare le varie problematiche separatamente una dalle altre, però poi i preti, i vescovi, il Papa dovrebbero cercare di condensare tutto e mettere tutto sotto la protezione del Cristo e quindi non soffermarsi eccessivamente sui vari problemi che separano la Chiesa, ma andare avanti. Uno di questi problemi è stata questa affermazione del Papa, poi mai smentita, ma a cui il Papa ha chiesto scusa, dell'affermazione della c'è troppa frociaggine nei seminari. Non è un problema. Il problema vero è: come si fa ad avere delle vocazioni vere nei seminari? Secondo me non è il problema se entra uno che ha una tendenza piuttosto che un'altra, a meno che non sia un problema per il rettore del seminario, ma questo è un discorso molto particolare. Poi il problema effettivo è: c'è troppa poca fede nei seminari, c'è troppa attenzione ad altro. Oppure c'è troppa poca fede nei dicasteri, c'è troppa attenzione ad altro, e via dicendo. Dovremmo cercare di ripercorrere questo versetto 19 con più ansia e dire: sì, proprio Cristo è il nostro scudo, il santo di Israele, il santo della nostra Chiesa, il nostro re. E il versetto 20: allora parlasti in visione ai tuoi fedeli dicendo: ho fatto re un adolescente invece di un guerriero, ho innalzato un giovane dal popolo. Ho ritrovato Davide mio servo, col mio santo olio l'ho consacrato. Perciò la mia mano sarà stabile su di lui ed il mio braccio lo fortificherà. Ecco, allora adesso l'attenzione si sposta da Dio a Davide. Cioè Dio, dopo che ha messo al centro se stesso, dice: bene, io comunque opero attraverso delle persone, e le persone attraverso le quali io opero sono le più improbabili spesso, sono quelle a cui pensereste di meno. E quindi un adolescente invece di un guerriero lo ha innalzato, gli ha dato forza, gli sto sempre vicino, fortificherò il suo regno. Questa è la logica misteriosa e mistica di Dio. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e vi rimando alla prossima settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.